double lies, no borders, only true connections. Light the fuel for the insurrection. This generation has no nation, draws to the one delusion. We're sitting tight, I shall have the right, put an end to this confusion. This is the 21st century. E allora, 30 ottobre 2009, benvenuti e benvenute a quest'ennesima trasmissione di Silenzio Assordante. Allora, come ogni venerdì pomeriggio, 16 alle 17 su Radio Onda Rossa, raccontiamo le voci, le testimonianze, le denunce sulle lotte antirazziste dentro e fuori dai CIE. Come ogni settimana, cominciamo con un breve sommario degli argomenti di cui parleremo nella puntata di oggi. Ma questo venerdì è veramente difficile fare un riassunto di tutto quello che vi vogliamo raccontare, perché nel corso di questa settimana ne sono successe di tutti i colori. E allora diciamo molto brevemente che faremo un resoconto di quello che è successo nei CIE in giro per l'Italia, partendo dal CIE di Corso Brunelleschi a Torino, a quello di Via Corelli a Milano, fino ad arrivare a Via Mattei a Bologna. Veramente, come ogni settimana, ma stavolta ancora di più, c'è da raccontare storie di percosse, abusi e pestaggi, ma anche tentativi di evasione. A volte riusciti, a volte no, ma insomma, in particolare manderemo in onda una corrispondenza già registrata mercoledì scorso dai microfoni di Radio Onda Rossa, proprio con un recluso del CIE di Corso Brunelleschi a Torino. E poi ancora racconteremo con la voce di una compagna del comitato antirazzista, dell'osservatorio antirazzista del Pigneto, come si sono svolte le due udienze del processo che vede imputati ragazzi senegalesi che erano stati rastrellati al Pigneto agli inizi di questo mese. E per finire, ancora aggiornamenti su quello che è successo invece anche oggi a Roma, dove un recluso di un CIE che stava per essere rispedito nel proprio paese si è opposto in tutti i modi possibili e immaginabili a questa deportazione. E infine qualche appuntamento che ci fa piacere segnalarvi nel corso dei prossimi giorni.
مرحبا بكم كما العادة في مساء الجمعة سوف نحكي لكم حكاية المعتقلين الموجودين في كل إيطاليا اليوم هناك الكثير من الحكاية والمعلومات الجديدة فسوف نحاول أن نعمل باختصار سوف نتكلم عن كيف تمت الإجراءات في المحكمة في البينيتو وكذلك سوف نتكلم عن ما صار في روما هناك في المعتقل كانوا يريدون أن يطردوا ولد من البرازيل فسوف نحاول أن نعرف ماذا صار
E allora, come vi abbiamo detto prima, iniziamo prima di mandare la corrispondenza che è stata fatta qui in radio mercoledì scorso. E iniziamo insomma a fare una piccola panoramica rispetto a ciò che è accaduto appunto il 28 di questo mese, il 28 scorso. Non dormiamo stasera, così ci dicono all'1:30 di notte i reclusi di Corso Brunelleschi. Dormire è abbassare lo sguardo, ma lo sguardo i prigionieri vogliono tenerlo fisso sui poliziotti che se ne stanno schierati dall'altra parte delle gabbie. Si guardano in cagnesco fin dall'ora di cena, quando i reclusi delle due aree maschili hanno gettato tutto il cibo per terra invece di mangiarselo. Da lì un crescendo di tensione, con la polizia che si moltiplica e i detenuti che non abbassano lo sguardo. Ad un certo punto, dalle strade fuori del centro, arrivano slogan, battiture, petardi e fuochi d'artificio. I reclusi e le recluse, contenti e contente, rispondono e urlano libertà, e la polizia si innervosisce ancora di più e provoca i reclusi, rispondono bersagliando gli agenti con frutta e bottiglie d'acqua fino a farli ritirare. La polizia rientra con i rinforzi, attimi di calma e poi di nuovo urla, libertà, libertà. In mezzo a tutto questo, qualche manganellata ai reclusi che escono dalle gabbie e per prendere la terapia. In realtà questa serata di tensione ha avuto origine a metà del pomeriggio, quando un recluso brasiliano è stato portato via dalla polizia per essere deportato. Tutto quanto senza preavvisarlo, l'hanno acciuffato di tutta fretta così come era vestito, con la tuta e le ciabatte, senza fargli prendere le sue cose e per di più dandogli un po' di mazzate di fronte a tutti. Sappiamo che appunto il 28 di ottobre fino alle 2 di notte all'interno del centro si sentivano ancora battiture e delle urla, e infatti alle 2 si è stato visto insomma del fumo che cominciava a innalzarsi, ma non si sa appunto dovuto a che cosa. Quindi adesso manderemo questa corrispondenza appunto che è stata registrata mercoledì scorso, la sentiremo appunto dalla viva voce delle persone che hanno contattato la radio e che hanno voluto raccontare tutto ciò che stava succedendo in quel momento e che era successo insomma nelle ore precedenti. E invitiamo tutti e tutte ad ascoltare con parecchia attenzione queste parole, in quanto è una corrispondenza parecchio dura, parecchio straziante, e che con rabbia abbiamo deciso appunto di rimandare e di renderla nuovamente pubblica. Eccola qui, arriverà.
L'hanno portato senza vestiti, un brasiliano, l'hanno portato al suo paese, l'hanno picchiato, l'hanno portato per forza. E dentro, l'hanno portato per forza. E dopo è arrivato dentro e il direttore mi ha minacciato tutti. Qua mi troviamo male. E la prima cosa, il mangiare, l'ho portato schifo. Hanno anche portato il pesce con la puzza, anche la mozzarella scaduta, e mettono anche le medicine dentro la mangiare, così la gente dorme, per far dormire la gente per forza. Stiamo morendo di freddo, senza coperta, anche scaldamento non c'è, anche ci siamo in mancanza di medicina e servizio di medici, di medico. La gente sta soffrendo, perché c'è anche l'influenza, sta in giro. C'è anche le minori con noi in questo centro. c'è anche la sgabbia, c'è la malattia. A parte ieri, quello che è successo, grande casino, anche avanti alla porta di centro, ci sono gente che l'hanno bruciato tutti, ci sono fuoco ieri, l'hanno fatto il fuoco fuori, l'hanno portato a mangiare schifo come al solito ieri, abbiamo votato da mangiare, stiamo facendo adesso quasi 2 giorni sciopero. E la polizia è entrata nell'aria con il bastone, con i caschi, per farlo entrare in nostra cella, con brutto trattamento, con spingimento, anche ma non l'ho picchiato neanche. C'è anche gente che sta facendo, stiamo facendo dentro, stiamo soffrendoci anche i nostri problemi familiari. Ci sono tante cose, siamo limitati come gli animali. Aspetta, ma che ci ha passato anche un amico, ti spiega anche ancora meglio.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Allora, senti, innanzitutto ci puoi dire di nuovo meglio com'è la vicenda di questo ragazzo brasiliano che hanno prelevato ieri sera? Innanzitutto, chi è entrato dentro? La polizia, sì. Carabinieri, allora, chi era?
Ieri pomeriggio sono entrati sbirri in borghesi, proprio erano, non lo so, 6 o 7 persone, sono entrati, hanno chiamato lui, poi sono entrati nella sua cella, lui l'ho frittato di andarci via al suo paese, hanno entrato nella sua cella con la forza, lui spingendo loro, che non voleva uscire con loro, loro hanno preso col manganello, mi hanno picchiato in piedi, e proprio poi nella spalla, poi l'hanno messo la manetta di plastico o l'hanno portata via così, come un sacco di manduzia, senza vestiti, era con il pantaloncino e una maglietta, non hanno lasciato neanche prendere i suoi vestiti, il poverino. E poi l'hanno portato via. E poi più tardi noi abbiamo rifiutato da mangiare. La cena. Okay. Loro sono entrati proprio col manganelli. C'erano carabinieri, polizia, militari, Croce Rossa con loro. Mi hanno fatto obbligare a entrare le gente tutti quanti in cella. Io adesso Io ti sto dicendo che non riesco a alzarti dal letto, dal manganellato, quello che ho anche preso ieri. Non ce la faccio neanche a svegliarti, credermi. Mi stanno massacrando le gente, vogliamo andare a casa e loro non ce la fanno più. Noi abbiamo 3 mesi che sono qua e voglio andare a casa, Dio vuole. Loro mi dicono, il vostro consolato non vuole accettare queste cose qua. Per favore aiutateci, non ce la facciamo più qua, mi stanno massacrando.
Senti,
scusi, ma anche ci sono gente, stanno facendo di più di 60 giorni, ancora stanno qua, volevano tornare sul vostro paese, fanno qualcosa, devo fare qualcosa, c'è anche, ci sono tanti problemi familiari, c'è qualcuno, amore suo padre, ce l'hanno, per me secondo me, parlo a me, io, morto mio padre, io c'entro la corrente a Roma, mi hanno fatto 56 giorni, mi hanno ricevuto una chiamata, mi hanno detto suo padre è caduto nel lavoro, mi hanno lasciato subito, io sto seguendo questa causa, e qui vedi, e quelli stranieri mi hanno portato questo, il giudice di pace di Genova, mi hanno detto giudice, questo deve stare secondo il caso di suo padre. C'è il suo problema. E cosa hanno fatto? Allora, c'è anche il mio avvocato di fiducia. Cosa hanno fatto? Mi hanno portato in questura e poi mi hanno scritto, mi hanno mandato adesso in centro, sono 5 giorni sono qua.
Ascolta.
Mi fai finire per favore?
Sì, vai.
Sì, mi hanno portato in centro accoglienza a Torino. Ma come mai io sto seguendo le cause di mio padre, sai, dell'assicurazione, tutto il lavoro regolare, tutto questo? Il giudice di pace mi deve stare in Genova, andare via. Ma come mai? Ma che giustizia? Dopo vogliamo la giustizia, per favore.
Ascolta.
Qua gente sta soffrendo. stiamo soffrendo, tutti infatti, soffrendo di fame, tutti, uno stava parlando, tutti, ieri, lo sa, a Torino, lo sta a Milano, mi ha chiamato anche voi, anche loro hanno fatto fuori dalla porta, li giunti fuori.
Senti, spiegaci un po', ieri c'era qualcuno fuori che protestava, voi avevate avvertito qualcuno a Torino oppure...
Sì, fuori ci sono gente, l'hanno fatto fuoco, l'hanno urlato perché loro sono entrati con i manganelli, con le cose, mi spingono per forza, anche mi picchiano.
Certo, senti...
Ma anche la paura sono diventate dentro di noi, non dormiamo... tranquillamente, ma sempre ha paura, non so che dove vanno a fare qualcosa, non siamo qua dentro, ci sono gente, c'erano 70 giorni, 90 giorni, ci sono gente, sono moglie italiane, c'è figli, 100, e ancora lui sei qua. Come anche la mia situazione, se si vuole il caso di mio padre, perché non l'ho portato qua? Un grande casino, per favore fate qualcosa, non ce la facciamo, per favore.
Senti, oltre a di questo...
Ma non mi fanno entrare i giornali, né niente, per non sappiamo niente, però vedete, scrivete, fate qualcosa, per favore.
Senti, di questo ragazzo brasiliano non sapete nulla ovviamente, che fine ha fatto, dove l'hanno portato.
Ma non ho mandato nel suo paese.
Ma non l'hanno espulso.
Per forza, non ho mandato nel suo paese.
E voi cosa state facendo? Continuate ancora a fare lo sciopero della fame oppure...
Sì, stiamo facendo sciopero, sì.
Senti.
No, stiamo facendo sciopero.
Non lo so, noi ovviamente... per il momento diciamo abbiamo registrato questo sfogo vostro, giustamente lo continueremo a sentirvi anche nei prossimi giorni. Voi siete in contatto comunque con alcuni compagni, no, di Torino che vi danno un po' di sostegno dall'esterno, spero, se no ovviamente
loro quando è entrato mi hanno dato un foglio di 2006. È una, non lo so la legge.
Vabbè.
Ho detto questa legge, se 2 mesi si scheda qua, 2 mesi deve fanno uscire persona. Ma qua ci fanno anche 90 giorni. Ma che quello che ho scritto qua non è di 2006, mi hanno detto fuori di 2006. Siamo 2009. Niente qua, niente sociale, niente ne aiuto. Nessuno, non c'è niente, non ci stiamo sapendo. Solo terapia, prendiamo solo terapia, ci chiamano con calma, con rispetto, la terapia per calmarsi questa cosa. Ma no, cosa ti dico? Mi dispiace un paese, come Italia succede, un grande paese fa questa cosa, non lo so. Ma un giudice. Ci dice, tu devi stare qua in Italia, un altro giudice a Torino ci dà, no, ci dobbiamo mandarti. Ma chi si segue la situazione di mio padre, la situazione? Scusa.
No, prego, e figurati, non, ovviamente noi stiamo qua apposta per dare la possibilità anche a voi di parlare in luoghi dove ovviamente non c'è nessuna
anche
possibilità di farlo.
Direttore, noi vogliamo parlare col direttore. Non è venuto.
Ma si è fatto negare pure il direttore.
Vogliamo parlare con il direttore, non è che non è venuto.
Ho capito. Senti, noi questa corrispondenza comunque la mandiamo anche nel corso della giornata e poi ci risentiamo per altri aggiornamenti, continueremo a seguirvi così.
Fatti il giornale scritti per favore.
Va bene.
Mi mandate anche uno giornale così vediamo cosa succede. E ieri è successo un grande casino, la porta ieri, hanno un casino grande, il fuoco, tutto questo, tutti le gente all'abitati vicino a questo centro stanno anche guardando, urlando, fino a lì, quasi alle 4 di mattina.
Va bene.
Non abbiamo dormito neanche.
Va bene, senti, per il momento ti salutiamo, comunque ci sentiamo anche più avanti, così continuiamo a seguire le vostre vicende, ci fate sapere come.
Grazie
a te. Un abbraccio a te e agli altri che stanno con te. Ciao, grazie. Ciao.
Certo, è difficile continuare a parlare dopo aver sentito queste parole. L'unica cosa che ci manda avanti è l'idea che appunto continuare a far sentire queste voci è un modo per far sapere al di fuori quello che succede là dentro e per fare in modo che questi luoghi non esistano più e che qualcuno si attivi per farli chiudere. Ma allora andiamo avanti con le notizie della settimana e passiamo ad una segnalazione che invece ci arriva da Bologna sulla storia di una donna ivoriana arrivata al CIE di Via Mattei.
Appunto, questa è la storia di una donna migrante che si chiama Salamat Bamba e che è stata portata al CIE di Via Mattei ed è arrivata dalla Costa d'Avorio. Allora, lei è venuta in Italia chiedendo lo statuto di rifugiata, però le viene notificato il mandato di espulsione, poiché la questura non ha accettato lo statuto di rifugiata. Questa signora parla poco l'italiano, poiché non parla bene l'italiano, come migrante non riesce a far valere bene i suoi diritti. Quindi, di conseguenza, una volta che gli danno il folio via, poiché era migrante non riusciva a far valere i suoi diritti, una volta che gli danno il folio via non esce dal territorio italiano, però nel frattempo trova un lavoro da una famiglia italiana a Napoli e qualche settimana dopo va in questura per ultimare le pratiche come badante, però nel momento in cui si presenta in questura per mandare avanti la sua pratica e per richiedere permesso di soggiorno viene arrestata. E questo succede l'impossibile, cioè in un paese democratico in cui c'è impossibile che succeda questa cosa, poiché lei gli mancava semplicemente di mandare la pratica alla questura e aspettare un po' di tempo affinché gli dessero il permesso di soggiorno. La signora viene arrestata e portata nel CIE di Via Mattei a Bologna, così su due piedi. Non gli viene neanche permesso di poter portare con sé qualche oggetto personale, tramite la figlia comunque di coloro che sarebbero dovuti diventare i suoi datori di lavoro, apprendiamo che comunque non ha con sé né il sapone per lavarsi né niente con cui cambiarsi i vestiti, infatti lei sta ancora con i vestiti che indossava nel momento dell'arresto.
E allora ancora notizie da Bologna, come abbiamo sentito è così che si finisce nel CIE, anche solo facendo la fila per presentare i documenti per il rinnovo o la richiesta del permesso di soggiorno, come era successo proprio qualche mese fa a Nabruca Mimuni, la donna morta suicida nel CIE di Ponte Galeria. Ma altre storie strane succedono a Bologna. Quest'altra notizia è di ieri, una segnalazione che ci arriva appunto dai compagni bolognesi, che ci dicono che un uomo che era stato rilasciato qualche giorno fa dal CIE di Bologna si è presentato con l'avvocato per consegnare la domanda di asilo come da appuntamento fissato il giorno in cui era uscito dal CIE di Via Mattei. Ebbene, a quel punto gli è stato detto che l'appuntamento non era per ieri, appunto, il 29 ottobre, ma per il 21 settembre. E a riprova del fatto si sono anche fatti mandare il fax di un documento firmato con il suo nome che veniva da Torino, in cui risultava che la data fissata per l'appuntamento era il 21 settembre. Dopo aver detto che lui non aveva mai firmato nulla del genere, ovviamente se n'è andato, anche perché l'hanno minacciato con queste parole: ti veniamo a prendere a casa. Sapendo che era pericoloso, non aveva mai firmato nulla. Soprattutto in bianco, e anche all'avvocato non risulta che abbia mai firmato niente del genere. Allora, a questo punto il nostro amico ha provato a mettersi in contatto con altri sei che erano usciti con lui e che erano nella stessa condizione di richiedenti asilo, e a quel punto ha scoperto che lo stesso scherzetto era stato fatto a tutti loro. Non sappiamo ancora come procederanno le cose, perché il mancato appuntamento sembra che possa far saltare tutto l'iter della richiesta per il riconoscimento dell'asilo, ma a questo punto continueremo a seguire la vicenda per capire come andrà a finire.
Ma guarda un po' che scherzetti, eh? E per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata ora, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è Silenzio Assordante, la trasmissione che parla delle lotte e delle rivolte che succedono sia al di fuori che all'interno dei CIE, i centri di identificazione ed espulsione per migranti. E quindi rilanciamo il nome della campagna cittadina che stiamo tentando insomma di lanciare durante questi giorni e questi mesi a Roma, ovvero: nella tua città c'è un lager. Chiudiamo il CIE di Ponte Galeria. E ricordandovi che sul sito www.autistici.org/macerie potrete trovare un bollettino che è stato postato come di consueto ogni due settimane, che parla appunto degli avvenimenti durante le due settimane trascorse.
Diretta per un collegamento con un redattore di Macerie, la trasmissione di Radio Blackout, da cui attingiamo sempre tantissime notizie. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento forte e chiaro.
Benissimo. Allora, ti volevamo chiedere appunto se ci raccontavi questa notizia che riguarda un'espulsione in corso proprio oggi in un aeroporto a Roma. Abbiamo letto un trafiletto su Indymedia, ma volevamo saperne qualcosa di più.
Sì, ecco, io purtroppo non ho notizie aggiornate all'ultima ora, ma vi posso dire quello che è successo stamattina. Alle 9 mi chiama sul telefonino un ragazzo del CIE di Corso Brunelleschi dicendomi che stamattina presto o stanotte fonda un ragazzo nordafricano recluso al CIE di Brunelleschi era stato espulso e portato a Roma, cioè espulso, era stato preso dalla gabbia, dalla cella, per essere espulso, e nel momento in cui mi chiamava alle 9 del mattino si trovava in un aeroporto di Roma, mi ha detto, io non so se fosse Fiumicino, Ciampino, qual è l'aeroporto internazionale di lì, e soprattutto mi ha detto che questo ragazzo stava facendo molto casino, cioè stava facendo resistenza alla deportazione, e quindi mi ha chiesto il numero di telefono di qualche compagno di Roma o qualche mezzo di informazione romano, gli abbiamo dato i vostri recapiti. Poi purtroppo, ecco, io non so come sia andata a finire questa cosa, è sicuramente un dato significativo che ci siano queste resistenze alle deportazioni, può offrire magari qualche spunto di, insomma, riflessione, di possibilità di iniziativa ai compagni che riuscissero in qualche modo a pensare quello che possono fare.
Eh sì, certo, no, anche perché invece questo sembra quasi in contraddizione con le ultime corrispondenze che abbiamo ascoltato proprio oggi, ne abbiamo mandata una con i reclusi di Torino sempre, e che appunto raccontando le cose terribili che succedono là dentro, a un certo punto arrivano alla disperazione di dire vabbè, ma allora rimandateci a casa, non ce la facciamo più a stare qui, e invece dall'altra parte c'è chi, quando insomma vive l'esperienza di dover essere rispedito nel paese d'origine, riesce comunque a resistere, a opporre tutta la resistenza possibile per chiedere insomma di restare qui, e però ovviamente di essere libero.
Certo, qua sono tutte storie individuali, dipende dal singolo come risponde alla minaccia dell'espulsione o alla tortura di stare in un posto, non sai quando esci e come ne esci, insomma.
Certo. E beh, io insomma ti ringraziamo intanto per la notizia. Noi abbiamo provato anche noi poco fa a metterci in contatto con qualcuno dei reclusi direttamente, ma non siamo riusciti a prendere la linea. Però insomma, ovviamente cerchiamo di è molto ovviamente prevedibile che questa persona sia comunque stata poi messa su un aereo e rimandata nel suo paese. Però comunque se in quelle occasioni, come dicevi tu, ci fosse qualcuno a sostenerle, le persone, insomma, ci fosse qualcuno che attira l'attenzione e che prendesse parola pubblicamente, sicuramente sarebbe d'aiuto anche per le persone che cercano di difendere i loro diritti. Quindi noi continuiamo a raccontare, a renderne conto e insomma ad aggiornarci quando ci sono novità.
Esatto, anche noi da qua cercheremo di saperne qualcosa di più, insomma sentiremo i ragazzi dentro se hanno notizie di questo espulso di questa mattina.
Va bene, allora noi intanto ti ringraziamo, tanto restiamo in contatto come al solito, e perché insomma facciamo un lavoro simile e voi spesso ci date insomma delle ottime dritte, e quindi alla prossima, insomma, grazie davvero. Okay?
Grazie a voi, buona giornata, buon ciao. Seguimento di trasmissione.
Grazie,
ciao.
segnalazione romana su un evento che si è svolto questa mattina, ovvero un convegno organizzato da Connecting People che si intitolava Connecting Stories, narrazioni e rappresentazioni dello straniero. Ora, sembrerebbe una cosa interessante perché l'associazione appunto si propone di offrire una riflessione sui processi di integrazione dei migranti che si stanno inserendo appunto nella società italiana, e addirittura il capo dello Stato, il presidente Napolitano, ha mandato agli organizzatori un telegramma per complimentarsi nei confronti del lavoro di accoglienza che questa associazione svolge. Ma che cosa svolge? Quali attività svolge questa associazione per ricevere addirittura i complimenti del presidente della Repubblica? Ecco, per chi non lo sapesse, Connecting People è un'associazione che gestisce in Italia ben 17 centri tra i CIE e gli altri centri di accoglienza per migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
E allora davvero dobbiamo mandargli complimenti a questa Connecting People?
Sì, ci associamo al presidente Napolitano. No, giusto per chiarezza, Connecting People, tra questi 17 centri, gestisce in particolare il CIE di Gradisca di Sonso a Gorizia, quello dove nel settembre scorso è avvenuto un vero e proprio massacro.
Sì, ed infatti è proprio di un mese fa che su YouTube è apparso un video con le immagini di un pestaggio appunto del CIE di Gradisca risalente al 21 di settembre. Questo video è stato visionato più o meno da 10.000 persone, e diciamo che la cosa che rimane è la speranza che un po' gli animi si possano risvegliare per tutte e tutti quelli e quelle che fossero interessati a visionare questo video. Vi invitiamo ad andare su YouTube e digitare per esteso il massacro di Gradisca. Questo è il titolo del video di YouTube che appunto riguarda il pestaggio e il massacro.
E giusto per concludere appunto, per capire qual è la posizione di Connecting People, sono l'ente gestore di quel CIE che all'indomani del massacro ha negato tutto, fino a che a un certo punto non sono usciti i video, e allora negare è diventato impossibile. E allora chi vuole continuare a lottare per la chiusura di questi posti dovrebbe ricordarsi questo nome, Connecting People, anche nell'ottica del fatto che sono tra i probabili futuri gestori del CIE, del Lager che abbiamo qui a Roma, a Ponte Galeria, e di quello di Corso Brunelleschi a Torino, quando appunto verranno espletate tutte le procedure per i bandi che attualmente sono in corso.
E vedremo se potremo mandargli nuovamente i complimenti a questa Connecting People.
Dentro la sua cella.
Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci, io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la doppia FA, passa parola, cibo canta che ti passa, ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, 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 no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione, no, no, no.
Ed allora siamo in diretta con una corrispondenza con una compagna dell'Osservatorio Antirazzista del Pigneto, che ci andrà a raccontare come si sono svolte le due udienze verso, insomma, i ragazzi senegalesi che il giorno 5 di ottobre sono stati rastrellati dalla Guardia di Finanza nel quartiere di Roma, appunto al Pigneto. Buon pomeriggio, cara.
E ciao a tutti e a tutte. Dunque, vi aggiorno un po' sulla situazione. La prima udienza, diciamo, a danno dei tre senegalesi di via Campobasso, che è una strada che si trova praticamente limitrofa a via del Pigneto, vicino all'isola pedonale. La prima udienza è stata martedì scorso, 27 ottobre, rinviata prima in giornata di 3 ore, poi a giovedì 29 per mancanza di un interprete per i tre ragazzi senegalesi.
Vogliamo spiegare un attimino bene come è successa questa cosa, che è un po' ridicola come cosa, no? Ovvero il fatto che nel momento in cui devi iniziare un processo non è presente un traduttore, una traduttrice.
Sì, questo è una delle tante assurdità che abbiamo incontrato, ma anche la minima, diciamo, certo. Che abbiamo, con cui ci siamo confrontati dal 5 ottobre, quando c'è stato questo raid rastrellamento al Pigneto fino ad oggi, insomma. L'interprete è stata chiamata dall'ambasciata, ma ovviamente non era disponibile, non era stata né prenotata né tantomeno avvertita, ma a quanto ci ha detto ieri quando l'abbiamo incontrata, succede sempre così, quindi fa parte della routine.
Non ci stupisce per niente.
Il tribunale penale, sì. E, insomma, martedì scorso il processo è stato spostato a giovedì, a ieri, e ieri finalmente è cominciata questa udienza e è stata rifiutata la proposta di rito abbreviato fatta dagli avvocati difensori e quindi si sta procedendo con un rito ordinario, cosa che significa che verranno sentiti tutti i testimoni, sia della parte della finanza che della parte offesa, quindi dei senegalesi e dei cittadini che erano presenti all'accaduto. Con il rito abbreviato richiesto dagli avvocati difensori si sarebbe praticamente ammessa anticipatamente la colpevolezza dei senegalesi, ma si sarebbe giocato su una sorta di riduzione della pena, cioè un terzo della pena. Calcoliamo che sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale, che può prevedere una condanna dai 3 ai 15 anni di carcere. Quindi evidentemente gli avvocati hanno ragionato sulla routine di questi processi, che a quanto pare avvengono tutti i giorni nelle aule di Piazzale Clodio, consapevoli che non avrebbero mai vinto una causa in difesa di cittadini senza documenti contro le forze dell'ordine, hanno ritenuto più opportuno immediatamente provare a ridurre perlomeno la pena. In realtà con tutta una serie di testimonianze e di documentazione relativa ai fatti del 5 ottobre, prodotta quasi esclusivamente dalla gente del posto, ci sono state diverse riunioni dal 5 ottobre fino ad oggi, proprio con punti di raccolta delle informazioni e delle testimonianze. Con tutto questo materiale il giudice non ha ritenuto opportuno procedere con il rito abbreviato, che sarebbe significato non ascoltare assolutamente nessuna testimonianza, ma hanno invece ritenuto valido approfondire quella che è la questione. Evidentemente gli puzzava anche a loro.
E quindi questo è un qualcosa di positivo, che
questo è estremamente positivo, perché poi i primi ad essere interrogati ieri e non se l'aspettavano sono stati i finanzieri. Anche il PM che assicura la causa dei finanzieri non era assolutamente pronto al fatto che avrebbe dovuto far testimoniare i propri finanzieri, ed infatti dei 3 presentati sono stati interrogati solamente 2, e il primo fondamentalmente era balbuziante, si contraddiceva, non ricordava, leggeva il verbale e alle risposte aspettava, insomma, si documentava su quanto era scritto sul verbale, diceva che non ricordava nulla.
Ma guarda un po',
quindi di fatto.
Ma guarda un po'.
Questo sicuramente ha amplificato, perlomeno ieri, poi vogliamo essere ottimisti, ma sappiamo anche che l'udienza ora sarà rinnovata il 1° dicembre, quando verrà sentito l'ultimo finanziario, e poi i testimoni nostri fondamentalmente. Sappiamo che il finanziario si presenterà blindatissimo, con una ovviamente molto più preparato di quello che non fossero ieri, ma possiamo dire che ieri abbiamo strappato almeno la soddisfazione di non ammettere ciecamente, senza nessun tipo di procedura, la colpevolezza dei 3 ragazzi senegalesi. Ricordo, sono tutte e 3 senza permessi di soggiorno, sono 3 dei 26 che sono stati fermati il 5 ottobre a seconda un procedimento allucinante di rastrellamento e caccia al nero fatta per la strada.
Ricordiamo che non gli sono nemmeno stati chiesti documenti, cioè la Guardia di Finanza è scesa dalle camionette e ha cominciato a rastrellare la prima persona, insomma, di colore che vedevano davanti ai propri occhi, se la caricavano sulla camionetta, appunto.
Sì, no? No, infatti, tra l'altro ieri invece i finanziari sostenevano di aver chiesto identificazione lì sul posto, cosa che invece non hanno assolutamente fatto. Noi c'eravamo, possiamo testimoniare adesso in radio, ma anche in tribunale il 1° dicembre. Nota di colore, giusto perché vogliamo vederla un po' come una prima vittoria, o perlomeno una vittoria ieri. Ovviamente prima di cominciare l'interrogatorio sono stati chiesti documenti a tutti i presenti, perché ovviamente non dovevano essere presenti i testimoni che sarebbero stati poi interrogati, e tra questi 3 si sono rifiutati di dare i documenti. Era la Digos che stava controllando questo fantomatico presidio che si era trasferito totalmente nell'aula del tribunale, quindi aveva disturbato evidentemente la normale procedura, tant'è che il giudice si è fatto scrivere sul verbale: "Fulpa, presenza di cittadini assistono al processo". Questo sicuramente non è mai successo per quanto riguarda tre senza documento che pensavano di schiacciare con una mezz'oretta di rito abbreviato.
Diciamo che questa è una cosa particolarmente inedita e della quale siamo particolarmente contenti e contente. E qual è stata la reazione di queste persone che appunto si trovano lì per essere interrogate? Dei ragazzi senegalesi, non della finanza, che l'aspettiamo sempre meno preparata.
Speriamo che sia sempre meno preparata, anche se avrà tutta la parte a memoria per il 1° dicembre. E i senegalesi, ovviamente uno di loro non parla neanche italiano, quindi gli veniva neanche francese, quindi gli veniva tradotto momento per momento. Ovviamente si sentivano spalleggiati, ci lanciavano occhiate per quanto fosse possibile. Diciamo che la cosa che ci tranquillizza è che alla fine del processo, essendo stato rinviato al 1° dicembre, quindi non essendo un rito abbreviario, che significa che non sono riconosciuti colpevoli da subito, gli è stata richiesta la scarcerazione, perché finora sono stati in carcere, e ad uno è stato proposto l'obbligo di firma, l'altro invece gli arresti domiciliari. Stiamo aspettando che il giudice si esprima per confermare queste 2 richieste. Il terzo era libero perché non aveva precedenti, quindi fino al 1° dicembre continuerà ad essere libero fino al giorno del processo. Ovviamente, se vengono accettate dal giudice queste cautele, il prossimo processo non vedrà l'aula piena di carabinieri e di polizia che insieme alla Digos ci accompagnavano ieri a Piazza Le Clodio, e questo, a detta degli avvocati, tranquillizza anche molto di più giudice e tutto apparato burocratico conseguente. Quindi fare un processo da liberi, anche per quanto riguarda i nostri senegalesi, è tutt'altra cosa piuttosto che uscire direttamente dal carcere e andare a finire in un'aula di tribunale. Quindi diciamo che se vengono accettate queste cautele è meglio un po' per tutti, insomma.
Va benissimo, allora facciamo che per ora ci hai, insomma, reso ben limpida la situazione, e sicuramente continueremo a seguire questo processo come silenzio assordante, continueremo a
chiamarvi, chiamare te, chiamare gli altri compagni e le altre compagne dell'Osservatorio Antinazista del Pigneto, così appunto potremmo seguire passo passo questa vicenda. Quindi
volevo dire che sicuramente domani, che ci sarà un'iniziativa sull'isola pedonale a nome dell'Osservatorio Antirazzista, con la presentazione del libro Marco Rovelli Servi, probabilmente a seguito della presentazione, tra gli interventi ci sarà anche un aggiornamento pubblico di quello che sta succedendo a, insomma, ai tre ragazzi senegalesi. Quindi invito anche tutti e tutte domani, per quanto possibile, visto che siamo in un periodo di 3.000 iniziative contemporaneamente, e domani sull'isola pedonale, tanto a essere solidali con i senegalesi quanto per portare testimonianze di episodi di razzismo, di intolleranza, di abusi di potere, così come si sono verificati il 5 ottobre al Pigneto, insomma.
Sì, infatti ti ringraziamo per questo, era, insomma, pensavamo proprio di chiudere la trasmissione ricordando questo appuntamento, quindi domani pomeriggio a partire dalle 17 all'isola pedonale del Pigneto con la presentazione di Servi, il libro di Marco Rovelli che racconta l'universo dei clandestini al lavoro, un po' il volto reale del nostro capitalismo, quello che insomma ci fa capire che la clandestinità è una condizione imposta dallo Stato a uomini e donne per permettere appunto il funzionamento del sistema economico globale e per avere della merce umana a basso costo. Quindi la presentazione inizia alle 17, partecipano Marco Rovelli insieme a Graziana Letto di Lunaria, a Baciu dell'associazione Duncatu e all'avvocato Mario Angelelli del servizio legale immigrati, e quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare alla presentazione del libro, alla proiezione del video reportage Una stagione all'inferno che si svolgerà subito dopo, e ti salutiamo e poi rinnoviamo ovviamente l'invito a continuare ad assistere a queste udienze e a seguire la vicenda appunto che ci hai raccontato, e quindi ci sentiremo sicuramente nelle prossime puntate. Grazie ancora, allora
grazie,
domani.
Ciao.
E allora abbiamo già sforato le ore 17, l'ora in cui dobbiamo lasciare i controlli a Disorder, quindi vi lasceremo a qualche secondo della nostra consueta traccia di chiusura, salutando come al solito tutte le persone che sono private in questo momento della propria libertà. Arrivederci a venerdì prossimo con Silenzio Assordante. Yeah.